storia della scuola biblica a darvi il benvenuto questa sera. Un caro saluto a tutti e a tutte, iscritti e amici della scuola biblica. Un saluto particolare l'avrei dato, se ci ascoltava, anche a Don Dario Vitali, che è il nostro ospite di questa sera. Prima di presentarlo, di lasciargli la parola, pensavo però fosse giusto semplicemente condividere con ciascuno di voi la gioia, che è mia ma anche dei miei collaboratori docenti della scuola biblica, la gioia che accompagna l'incontro di questa sera. Al di là di poter ascoltare Don Dario Vitali, che sicuramente è un bel privilegio visto i suoi molti impegni, la gioia sta nel fatto che l'appuntamento di oggi segna l'avvio, la ripresa degli incontri della scuola biblica in presenza. Una ripresa che avverrà già nel corso della prossima settimana. La dimensione è questa della presenza, non certo trascurabile. Pur avendo goduto del poterci trovare insieme, stando ognuno a casa propria, con una certa cadenza, continuando il nostro cammino, e ritrovarsi a piccoli gruppi con la propria guida per leggere e studiare insieme un testo biblico è qualcosa che è mancato a tutti. La serata di stasera, in questa forma, attraverso il collegamento online, l'abbiamo pensata come un modo per offrire a tutti, nel modo più ampio possibile, quello che altrimenti sarebbe stato alla portata soltanto di qualcuno, di solito i veneziani, in quanto in modo tradizionale le conferenze di avvio avvenivano nella sala di Santa Apollonia, che tra l'altro non è così capiente. Quindi ci è sembrato una cosa bella riprendere il nostro cammino là dove era stato interrotto all'inizio del 2020 con questa forma online che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare per i vantaggi che può offrire. Il testo biblico ha bisogno di essere letto, studiato e interpretato con cura e attenzione come ogni testo letterario. Soprattutto se è antico, occorre particolare attenzione. Ma non possiamo dimenticare che è parola di Dio, una parola viva ed efficace, come ci ricordava domenica scorsa la lettera agli Ebrei. Non può essere una parola relegata nel passato, non è un testo di archeologia. Anzi, ha qualcosa da dire anche oggi, al presente, prima di tutto alla Chiesa, ma non solo alla Chiesa. Ognuno di voi avrà modo di studiare nel proprio gruppo il testo di Atti 15, il contesto nel quale si colloca questo racconto, le problematiche che solleva. Di fatto, il dissenso, le diverse opinioni che ci sono in merito a questioni che toccano la vita della comunità, sembrano poter distruggere l'unità di questa comunità. Ma già nel marzo del 2020 avevamo chiesto a Don Dario un approfondimento a partire da questo capitolo degli Atti, un intervento capace di mostrarne le implicazioni per la Chiesa, per la nostra Chiesa di oggi. Lui è ordinario di ecclesiologia alla Pontificia Università Gregoriana a Roma, dove è anche direttore del Dipartimento di Teologia Dogmatica. Abbiamo chiesto a lui perché già allora ci sembrava un tema molto vivo e accanto allo studio, da sempre la scuola biblica offre anche degli approfondimenti e quindi lo avevamo visto come un tema che meritava un approfondimento ulteriore. E lui su questo tema aveva scritto e ha continuato a scrivere su molte riviste, oltre a tenere incontri non solo nella sua diocesi, ma anche in diverse diocesi dove è stato chiamato. Il tema che si configura come il tema della sinodalità, quindi il cammino insieme, fatto di ascolto, è fatto di scelte che individuano il passo da fare dopo aver ascoltato tutti, è un tema oggi ancora più vivo, perché proprio in queste settimane, domenica scorsa il Papa, domenica prossima il nostro Patriarca per la Diocesi di Venezia, tutta la Chiesa, quella cattolica e quella no, di cui anche la nostra Chiesa fa parte, sta iniziando il cammino sinodale, un cammino che avrà delle tappe, però appunto si propone di affrontare con l'ascolto più diffuso possibile quelle che sono oggi le questioni che meritano di essere condivise. Quindi la Chiesa è di fatto una Chiesa sinodale, una Chiesa che è fatta di tante persone, pensiamo proprio alla Chiesa Cattolica, che raccoglie persone molto diverse tra di loro, che vivono in continenti diversi, vivono per realtà molto particolari e davanti a tanti temi non mancano appunto i modi diversi di pensare. E allora è un tema che davvero il Papa ha voluto mettere in evidenza, sul quale sta invitando da tempo a camminare. Quindi questo incontro non è appunto un parlare di cose che ci riguardano soltanto marginalmente, non sono cose che riguardano, che hanno riguardato la Chiesa di cui ci parla il libro degli Atti, ma è una cosa che in modo vivo riguarda la Chiesa di oggi. E noi siamo chiamati a coinvolgerci da protagonisti, non è una cosa che riguarda il Papa e i Vescovi riuniti in una sala, ma riguarda davvero tutta la Chiesa e tutti i battezzati nella Chiesa, ma non solo i battezzati, è la Chiesa che si mette in ascolto del mondo in cui vive per poi suggerire strade da percorrere. Non so se adesso Don Dario sia tornato, lo vedo. Al centro della nostra, del mio schermo, per esempio. E
Eccomi.
se possibile, proprio per evitare il sovraccarico della linea, potete anche spegnere il vostro video. Diceva Don Dario che di solito questo tipo di conferenze si avviene ascoltando. Noi raccoglieremo le domande e le mettiamo in calda e potranno essere poi affrontate in modo diverso. Quindi adesso noi davvero ci dedichiamo all'ascolto e la ringraziamo di essere con noi, di
Ti
aver detto subito di
ringraziamo.
sì
Ti ringraziamo.
e quindi la ascoltiamo. Possiamo anche fare, avevamo fissato come termine il 9:30, però se ha bisogno di più tempo, fino alle 9:45 possiamo arrivare. Va bene?
Va bene. Ah, ma così brevi fate i vostri incontri?
Sì, perché sono densi e ben concentrati.
Ok. Intanto ho da dirvi che ho qui una cosa di Venezia. Un ricordo speciale.
Sì.
Di una tesi di dottorato di Gilberto Sabbadin.
Ale.
Ah, vale. Quindi è un... di cui sono stato direttore, quindi qualche piccolo legame con Venezia ce l'ho,
sì.
Personale in amicizia. Allora, torno dal sinodo e torno da una celebrazione. Voi sapete che si è aperto domenica scorsa, l'altro ieri, con la celebrazione delle 10 in San Pietro, la 16ª assemblea generale del Sinodo dei Vescovi, o possiamo dire del Sinodo, perché ormai si andrà probabilmente a dire no, questa cosa. Ora è stata una celebrazione nella quale erano presenti soprattutto coloro che sono direttamente implicati con la segreteria generale del Sinodo, ma è stato un momento particolarmente significativo perché è quello che apre ufficialmente il cammino sinodale della Chiesa, che non è più una cosa riservata soltanto a un gruppo di vescovi, ma coinvolge tutta la Chiesa e tutte le Chiese. Cioè, quando si dice tutte le Chiese, si dice compresa Venezia, perdonate la battuta, no, questa Chiesa antica, no, con... tutta la sua gloria, tutta la sua storia. In realtà noi non siamo tanto abituati a parlare di chiese, perché per troppo tempo abbiamo pensato soltanto alla Chiesa universale sotto l'unico vescovo che è il Papa, e i vescovi un po' erano come dei funzionari in periferia, no, che obbedivano al Papa. In realtà la comunione che è la Chiesa, perché in antico si chiamava appunto la cattolica, la communio, no? E la comunione che è la Chiesa è una comunione di tutti i battezzati, di tutti i vescovi, di tutte le chiese, perché ogni vescovo è principio di unità della sua chiesa, il nostro arcivescovo è principio di unità della chiesa di Venezia, no, e il principio di unità di tutti i battezzati, di tutti i vescovi, di tutte le chiese, è appunto il vescovo di Roma. È iniziato il cammino domenica scorsa. Domenica prossima, se i vescovi lo vorranno, nelle modalità in cui lo vorranno, inizierà, no, la fase di ascolto del popolo di Dio, con l'apertura nelle chiese particolari, in maniera tale che questo ascolto realizzi che cosa? Una dinamica straordinaria, che è quella dell'ascolto attraverso un doppio momento, quello della profezia e quello del discernimento. La profezia perché? Perché ogni battezzato ha ricevuto lo Spirito, e perché tutti i battezzati, avendo ricevuto lo Spirito, che è principio interno di unità della Chiesa, costituiscono una unità. Il Concilio Vaticano II parla della totalità di tutti i battezzati, in maniera tale che si possa dire del popolo santo di Dio che partecipa alla funzione sacerdotale, regale e profetica di Cristo. E nella partecipazione alla funzione profetica si parla del sensus fidei, cioè di quella capacità data al popolo santo di Dio di essere, dice la dottrina, infallibile in credendo. Per farvi un esempio, il Papa Pio IX a suo tempo, nel XIX secolo, 1854, e il Papa Pio XII nel secolo scorso, 1950, hanno definito i dogmi mariani dell'Immacolata Concezione e dell'assunzione, consultando tutti i vescovi perché rispondessero circa la fede loro e del loro popolo su queste due verità. Per cui alla fine la formula che hanno utilizzato è la singularis antistitum, cioè la straordinaria straordinario accordo nella fede di tutti i vescovi e di tutti i fedeli. Quindi in questo senso avremmo una modalità di ascolto e di discernimento fatto poi dai pastori che dovrebbe essere messo in atto, no, in questo cammino sinodale che è iniziato il 10 di ottobre 2021
comincia.
E che avrà il suo momento assembleare nel 2023. Credo che conosciate questo strumento, è il documento preparatorio con il titolo per una Chiesa sinodale, comunione, partecipazione e missione, ma quello che interessa è che ci sono due date, sinodo, no, 2021-2023. In realtà potrebbe anche mutare questo, perché c'è una terza fase, che sarebbe quella della recezione da parte di tutta la Chiesa di quelle che sono le indicazioni che possono essere offerte al Papa, no, di questo no, avrete modo di conoscere i dettagli, perché penso vi sarà spiegato nelle vostre chiese. Io vi rimando alla lettura di questo documento preparatorio, perché è stato fatto con particolare cura e è strutturato in quattro momenti: quello della convenienza oggi della sinodalità, del cammino sinodale, quello della natura di una chiesa sinodale, quello di un riferimento alle sacre scritture nel terzo momento, e il quarto momento la domanda fondamentale fatta al popolo santo di Dio: a che punto sta la sinodalità, no, nella vostra vita, nella vita delle vostre comunità, soprattutto nella vita della vostra chiesa, perché il popolo santo di Dio viene consultato, questo è il termine che viene utilizzato, nelle chiese particolari. Quindi ogni vescovo avvia il cammino sinodale proprio attraverso la volontà, così dovrebbe essere, di ascoltare il proprio popolo e a partire da quello, no, offrire un contributo alla conferenza episcopale che farà il discernimento, la quale conferenza episcopale offrirà una sintesi di tutte le diocesi italiane, di tutte le chiese italiane, alla segreteria del sinodo, che raccoglie tutte le sintesi di tutte le conferenze episcopali di tutto il mondo per fare quel documento, l'instrumentum laboris, che verrà discusso e su cui si confronteranno i vescovi in assemblea, no, per realizzare quel consiglio al Papa, che è quello, no, di andare verso una Chiesa sinodale. Per comprendere questa realtà, il documento preparatorio sottolinea come la sinodalità non è un'invenzione di oggi. Non è perché vogliamo fare una Chiesa più democratica o più populista o qualcosa di questo genere, o perché è una moda di Papa Francesco, no, che parla di popolo di Dio, che noi andiamo verso una Chiesa sinodale. La sinodalità è nella natura della Chiesa. È la Chiesa comunione, e come tale la Chiesa comunione si manifesta con uno stile, con un metodo, con una forma sinodale. Perché? Perché la Chiesa è popolo di Dio, ed è popolo di Dio in cammino. Nel documento preparatorio ci sono citazioni, tra queste la più famosa di Giovanni Crisostomo, uno dei padri della Chiesa, che diceva che Chiesa e Sinodo sono sinonimi. Perché? Perché esattamente la forma della Chiesa è quella del camminare insieme. Questo è un recupero del Concilio Vaticano II, perché, voi sapete, nel secondo millennio, no, l'idea è stata quella di costruire la piramide. E voi sapete che le piramidi, no, a meno che ci sia qualche novità particolare con una carovana di cammelli che se le porta via, No, stanno lì ferme nel deserto da millenni. Perché? Perché hanno questa struttura, potremmo dire, bloccata esattamente con delle fondamenta, no? E servono per manifestare la gloria dei potenti in questo mondo. In qualche modo la piramide ecclesiale del secondo millennio aveva una logica di questo genere. Perché? Perché per vincere una mondanizzazione della Chiesa, che ormai era uno strumento del potere politico dell'imperatore, no? Il Papa ha combattuto l'imperatore e ha sostituito l'imperatore. Ma per sostituire l'imperatore ha prodotto una identificazione della Chiesa con il regno di Dio, e voi sapete che quando si costruisce un regno, si costruiscono anzitutto i confini, poi si costruisce una capitale e intorno alla capitale si costruiscono le mura. Poi si costruisce il palazzo imperiale, e il palazzo imperiale è custodito da sentinelle, no? E comunque il palazzo imperiale è luogo talmente bloccato per cui, come dire, in qualche modo ci troviamo nella difesa di uno status quo, di una chiesa, no, che è ferma, no? Perché? Perché deve difendere le sue istituzioni, quello che è, no, la varia realtà. Il Concilio Vaticano II che cosa ha recuperato? L'idea della Chiesa come popolo in cammino. Ma questo non perché no, ha voluto fare una teologia della liberazione ante litteram, perché ha recuperato un dinamismo proprio contenuto nel primo capitolo della Lumen Gentium, in cui, e ci avviciniamo adesso alla Sacra Scrittura, la Chiesa non è il regno, ma è l'inizio, il germe del regno. Se il germe è l'inizio del regno, significa che per sua natura deve tendere verso il regno. In fondo, se avete presente tutti i Vangeli, no, c'è proprio questa presenza nei discorsi di Gesù circa proprio la dimensione scatologica, no, della vita in Cristo, cioè seguirlo, no, tendere verso il regno. Così, se la Chiesa tende verso il regno per sua natura, non può che essere un popolo in cammino. Il Concilio dice: come già Israele nel deserto era chiamato, che camminava nel deserto, era chiamato Chiesa, no, nel Nuovo Testamento la Chiesa è appunto questo popolo che Cristo si è acquistato con il suo sangue e che per sua natura, vi dicevo, cammina verso il regno. Allora, in questo senso, il documento preparatorio, no, e pone poi le sue radici nel Nuovo Testamento, in due quadri di riferimento: uno è quello del Vangelo, l'altro è quello post-pasquale, no, rappresentato soprattutto dalla descrizione degli Atti degli Apostoli. Quello del Vangelo qual è? In realtà non c'è un riferimento diretto, specifico a un fatto, a una pericope, oppure, come dire, a una parola, evento di Gesù. Si racconta invece come Gesù predicasse in relazione con le persone, in relazione con il popolo, con la gente, no? E fossero presenti diversi attori insieme con lui, la gente, i discepoli. In una relazione continua, e fissare questa relazione significa anche in certo qual modo comprendere il farsi di un popolo intorno a Gesù, e in questo rafforzamento delle relazioni sta uno stile sinodale. Questo è un elemento da tenere presente. Il secondo quadro è tratto dagli Atti degli Apostoli e dal capitolo 10, Pietro in casa di Cornelio. Sono arrivate più di qualche obiezione, no, relativamente a questa scelta, dicendoci: ma perché avete scelto Pietro nella casa di Cornelio per descrivere la sinodalità e non avete invece scelto il capitolo 15 degli Atti degli Apostoli, laddove si parla del Concilio di Gerusalemme? No. Due motivi fondamentali. Uno, quello della scelta di di partire dall'inizio del processo. Perché? Perché in questo momento il Papa ha sottolineato, in questo momento, in realtà nel 2018, quando ha pubblicato Episcopalis Communio, ha trasformato il Sinodo dei Vescovi da evento circoscritto a un'assemblea a processo nel quale ci sono dentro tutti i soggetti, il popolo santo di Dio, i vescovi, i pastori e il Vescovo di Roma come principio di unità. Quindi in questo senso è sembrato bene, perdonate se utilizzo questa espressione che somiglia tanto a quella degli Atti degli Apostoli, è sembrato bene, passo bene allo Spirito Santo e a noi, no, non è che voglio arrivare a quella misura, però all'interno delle commissioni, della Commissione Teologica della Segreteria del Sinodo, e partire dal punto d'inizio, quasi dall'innesco del processo che porterà poi al Concilio di Gerusalemme, quando le due posizioni si confrontano e di conseguenza si trova quella soluzione che sapete bene, quella indicazione, abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie, astenervi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati, dalla impudicizia. Farete cosa buona, perciò guardarvi da queste cose, state bene. E poi tutto questo viene portato ad Antiochia e viene letto, no, e c'è la gioia per il discernimento che è stato fatto. In questa logica mi piacerebbe leggere con voi un poco gli Atti degli Apostoli, allargando l'orizzonte, no, perché ci troviamo all'interno dell'opera lucana. A leggere la seconda opera, quella degli Atti degli Apostoli, o quello che viene chiamato con formula bella il Vangelo della Chiesa, no? Che ha un suo legame strutturale evidentemente con il Vangelo di Luca, nel quale Luca stesso dice di aver fatto ricerche, no, illustre Teofilo, no, perché no, tu sia istruito in questa verità. Naturalmente noi abbiamo un testo, no, che è il risultato di un processo anche qui, perché Luca è un discepolo di Paolo, impara il Vangelo da Paolo, riconosce in questa predicazione, no, quella salvezza, no, che riceve concretamente in forza della potenza del Vangelo, la potenza di Dio per chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, dice nella lettera ai Romani. Quindi aderisce a questa salvezza e conosce Gesù attraverso quello che è il racconto di Paolo. Ma se voi avete presente le lettere paoline, il racconto della vita di Gesù è veramente povero, povero, poverissimo. Cioè, di fatto, che cosa sottolinea Paolo? Sembra quasi non conoscere nemmeno le vicende di Gesù, la sua vita, no? Racconta la sua morte e la sua resurrezione. Morte, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per chiunque crede, potenza di Dio e sapienza di Dio. La resurrezione, che se Cristo non è risorto, vana è la nostra predicazione e vana è la vostra fede. E ciò che conta è che Cristo sia risorto e asceso alla destra del Padre, perché? Perché dona lo Spirito e fonde lo Spirito, no? Addirittura nella prima lettera ai Corinzi dice che lo Spirito è datore, cioè Cristo è Spirito datore di vita, non perché sia lo Spirito, ma perché egli, glorificato alla destra del Padre, riceve come Kyrios il potere di donare lo Spirito. Ci siamo? Allora, in questa logica, no, è evidente che Paolo, ad esempio, risponde alle obiezioni ci avete predicato la venuta del regno, il regno non viene, quante volte entra questa contestazione nella letteratura neotestamentaria? No, la risposta di Paolo dice, ma abbiate pazienza, no? Perché? Perché vedete che voi avete ricevuto la Rabon, oppure la parché, no? Cioè che cos'è la Rabon? È quello che noi paghiamo quando andiamo a comprare una macchina, l'anticipo, no? E quando andiamo a comprare un'auto e paghiamo con l'anticipo e poi le rate, la macchina è nostra o è del concessionario? Allora c'è chi dice che è nostra, c'è chi dice che è del concessionario. Ma è ovvio, ne possiamo usare, ci è stata data, intestata a noi, a condizione che, no, ci manteniamo fedeli a quello che è il pagamento delle rate. Ora la vita non è un pagamento delle rate, certamente, però una fedeltà alla parola di Dio, alla grazia che il Signore ci ha dato, alla condizione che ci ha offerto con il dono dello Spirito. Quindi è questo. Oppure la parte è la primizia, cioè è il dono che ci viene sempre dal Signore. Le primizie dei frutti, no, sono il segno di una grande raccolta e della possibilità di avere poi una partecipazione ai doni che saranno pieni quando saremo nel regno di Dio. Ecco, Paolo ci sottolinea questo. Luca, la scuola di Paolo, sottolinea che cosa? Anzitutto l'azione dello Spirito. E avete presente, qui c'è una questione, una discussione anche abbastanza forte tra gli studiosi. Io, stando anche in un collegio, vi sto parlando in questo momento dal collegio spagnolo dove abito, ho avuto anche tutta una serie di confronti con un dottorando che sta studiando il Vangelo di Luca, no? E comincia a dire, in ragione di tutta una serie di elementi di prova, no, che Luca addirittura potrebbe venire dopo Giovanni. Ma se Luca viene dopo Giovanni, significa che già ci troviamo intorno al 90 e oltre. No, allora si pone l'altro problema. Ma Luca ha scritto prima il Vangelo o ha scritto prima gli Atti degli Apostoli? No. Allora, è possibile che abbia scritto prima gli Atti degli Apostoli. Abbia raccontato della vita e poi abbia sentito il bisogno, no, intenso di approfondire la vita del Cristo. Perché? Perché non gli bastava più la presentazione stringata, essenziale di Paolo. Doveva, no, entrare nella predicazione di Gesù, in quello che ha detto, in quello che ha fatto, gestis verbisque, dice il Concilio Vaticano II nella Dei Verbum, in maniera tale da approfondire, da assumere quello che poi Paolo stesso chiama il nous tu Christu, cioè il pensiero di Cristo, quasi il modo di pensare, non soltanto le parole, ma il modo di pensare di Cristo. Quindi ci siamo in tutte queste questioni, no, che naturalmente sembrano amplissime, ma che ci aiutano a comprendere la dinamica degli Atti degli Apostoli. Cristo ascende e dice: aspettate, no, il dono dello Spirito. Quindi non c'è Chiesa senza lo Spirito. Vi faccio notare una piccolissima cosa, se vi leggerete, rileggerete gli Atti degli Apostoli, che i dodici vengono ricostituiti soltanto per il dono dello Spirito, per la Pentecoste. Per il resto, poi, spariscono. E verranno rappresentati insieme soltanto dai Vangeli Apocrifi, quando diranno che Maria sta morendo e quindi ritornano, no, perché lo Spirito li ha avvertiti, no, che sta morendo, e ritornano, la famosa descrizione di quella che è la Dormitio Virginis, che poi porterà al dogma dell'assunzione di Maria. Se noi teniamo presente questo, no, diventa quasi, stimolante questa dinamica. Perché? Perché si sono raccolti, no, e ricevono lo Spirito. La Chiesa esiste in ragione del raccogliersi, del ricevere lo Spirito, dell'andare ad annunciare, del riraccogliersi, ricevere lo Spirito e tornare ad annunciare. In realtà, no, ci sono diversi passaggi negli Atti degli Apostoli in cui no, possiamo comprendere che la Pentecoste è non tanto un evento puntuale, quanto il principio costitutivo della Chiesa. Non c'è Chiesa senza Spirito, lo dirà il Vaticano II in Lumen Gentium 8, paragonando il mistero di Cristo e il mistero della Chiesa, no, come realtà compiuta dallo Spirito effuso da Cristo risorto. Allora, se teniamo presente questo, è straordinaria la questione, perché allora c'è un principio dinamico di unità e di movimento. La Chiesa è raccolta in ragione del dono dello Spirito, i dodici, ma non soltanto i dodici. Quante, mi dispiace che non possiamo interagire, no, altrimenti vi avrei chiesto, quante persone erano raccolte nel Cenacolo? Giuseppina dal Canton, quante persone erano raccolte nel Cenacolo? Non mi risponde, no. Allora, c'è chi ti risponde, no, 12. Chi ti risponde, 13, naturalmente, perché dice insieme con Maria. In realtà, ci viene detto proprio dagli Atti degli Apostoli che erano circa 120 persone. Perché erano 120? Chiaro, il 12, che spiega anche il motivo per cui vengono ricostituiti i 12, perché lì c'è il compimento del resto di Israele, con il dono dello Spirito. Ma in questo dono dello Spirito che cosa accade? No, che i 120 sono espressione del 12 per 10, il 10 è il numero della totalità quantitativa, cioè c'è la Chiesa tota, potremmo dire. No. Devo sempre stare attento all'apertura della O, perché nel mio dialetto, io scendo dall'Alta Val Camonica, da dove Venezia andava a prendere no, tanto legname quando eravamo sotto la Repubblica Veneta, no? E dire tota è altra cosa. Tota, no, no, la totalità della Chiesa, c'è tutta la Chiesa totalmente presente. E questa Chiesa totalmente presente, no, esiste appunto ed è una in ragione del dono dello Spirito. Questo sempre, no, funziona. Questa realtà della Chiesa, no, che costituisce una comunità, come dire, contiene un principio di comunione che non è mai di livellamento. E quindi il dinamismo della Chiesa lo si vede nella missione, tant'è vero che gli Atti degli Apostoli sono costantemente mossi da un filo rosso, che è interessantissimo, perché all'interno degli Atti c'è una parola, no, quella della parresia, no? Che è il dono dell'evangelizzatore, dell'apostolo, che va a proclamare il Vangelo senza paura, nella libertà, anche pagando il prezzo di questo. No, il prezzo è il carcere, il prezzo poi diventerà il martirio. No? E la parresia è il dono che lo Spirito fa e allo strumento dello Spirito, perché lo Spirito, no, è lui che sospinge gli evangelizzatori, è lui che porta la parola fino all'estremità della terra, per cui parola e spirito attraverso gli evangelizzatori. Ma il farsi delle comunità determina il conflitto, perché non è una uniformità determinata in ragione di una obbedienza, chiamiamola così, militare o di altre forme di condizionamento che possa essere sociale o individuale, di tipo psicologico, ad esempio, qualcosa d'altro. La comunità mostra, situazioni che sono legate all'interpretazione della salvezza. Ad esempio, chi è che ha risposto per primo al Vangelo nella conversione? E dalla lettura degli Atti degli Apostoli possiamo capire che è un partito soprattutto, quello dei farisei. Non vi sorprenda questa cosa. Perché? Perché per i farisei l'affermazione relativa alla resurrezione era chiarissima. Nella loro concezione della vita, della relazione con Dio, Dio non abbandona al sepolcro il giusto che abbia servito Dio, che abbia servito il regno. E chiaramente, no, lo sanno tutti, lo sapevano tutti, che quella condanna politica di Gesù di Nazareth era un'infamia, che quell'uomo era un innocente messo a morte perché è meglio che perisca uno piuttosto che perisca, dice l'Evangelo di Giovanni, dice il sommo sacerdote, tutta la nazione. No. Quindi immaginate la paura dei sommi sacerdoti, no, quando stanno sul Calvario e sfidano dicendo vediamo se viene Dio a liberarlo. Il terrore che potevano avere era proprio che venisse Dio a liberarlo, perché sapevano di avere messo in croce un giusto. E quando chinato il capo e mise lo spirito, io son certo tirarono un respiro di sollievo. I farisei si trovano con questo elemento perfettamente coincidente. Un giusto è stato messo a morte. Quel giusto non può vedere la corruzione del sepolcro. Dio lo salva, Dio lo libera, Dio lo resuscita. Quindi la possibilità di accedere al Vangelo, all'annuncio della salvezza in Gesù, questo lo accettano subito. Ma sono anche i primi che se ne vanno, o sono i primi che producono il conflitto all'interno, perché? Perché c'è un altro elemento, quello della legge, no? Che vuole condizionare pesantissimamente la vita in Cristo. E quindi che cosa fa il cristianesimo? Cristo morto in croce, ma risorto, oppure l'osservanza della legge? E la sfida è terribile, perché se funziona la seconda, il cristianesimo diventa un partito tra gli altri. Il sesto partito, voi vedete come funzionano i partiti adesso, come nascono, come muoiono, come finiscono. Il sesto partito in Israele. Il primo, no, è quello dei Sadducei. Il secondo, quello dei Farisei. Il terzo, quello degli Zeloti. Il quarto, quello degli Esseni, quelli che stavano giù al Mar Morto e che vivevano una vita in certo qual modo monastica. In questo senso, no, è evidente, no? C'era un altro partito ancora, quello di Giovanni il Battista, che onorava Giovanni il Battista come un messia, no, che salvava attraverso la penitenza. Il cristianesimo sarebbe stato un sesto partito. Oltretutto un po' come dire marginale, perché sembrava che in qualche modo disattendesse l'osservanza della legge. Ma qui era in gioco la salvezza in Cristo e quindi la difesa, no, di questa salvezza in Cristo. Quindi vanno in questa direzione, no? E a quel punto, no, è evidente, no, il passaggio diventa un passaggio particolarmente significativo, no? È quello di mantenere la fedeltà all'evento della morte, della resurrezione di Cristo. In questo senso, no, i discorsi di Pietro, no, diventano fondamentali. Se voi leggete la prima parte degli Atti degli Apostoli, fino a quando non entra, no, tutto il cammino di Paolo, che inizia con il capitolo 13, Paolo e Barnaba, e poi soltanto Paolo, no? C'è questa realtà di Pietro e poi la realtà, no, di Filippo, in maniera tale, poi rientra di nuovo in scena Pietro, in maniera tale che appaia che Paolo non è isolato, non è uno peregrino che si è inventato lui la missione, per cui, no, è marginale all'interno del cristianesimo. È davvero, no, in continuità con la missione della Chiesa. Questo è un elemento importante. Oltretutto, l'uso di Pietro è anche interessante perché? Perché se mettiamo in paragone la lettera ai Galati e gli Atti degli Apostoli, vediamo che nella lettera ai Galati Paolo dice di essersi opposto a Pietro e nel libro degli Atti invece Luca dice fa dire a Pietro che è colui che è stato mandato ai gentili, mentre di fatto per quanto riguarda la comunità di Gerusalemme il punto di riferimento è Giacomo, il cugino del Signore. Tutti questi elementi ci mostrano una difficoltà nell'interpretazione, ma anche una serie di conflitti a monte. Cioè, venire alla fede non è una questione pacifica, che produce un irenismo fine a se stesso. Perché? Perché le persone ci giocano la vita, e giocandoci la vita, no, entrano dentro con tutte se stesse. Non so se avete presente, no, quanto diventa molto più esigente, per certi versi anche appassionante, parlare con un convertito rispetto a coloro, no, che sono cresciuti pacificamente dentro la Chiesa. No, perché le domande diventano molto più puntute, molto più incisive per certi aspetti, soprattutto molto più estreme, potremmo dire. No. Allora, in questo senso, vedete, gli Atti degli Apostoli ci raccontano il cammino di una Chiesa che deve comprendere la salvezza in Cristo dentro un mondo che cambia. Allora, se leggete i primi capitoli, riguarda la comunità di Gerusalemme. Unicamente la comunità di Gerusalemme. Ma nella comunità di Gerusalemme, no, naturalmente concentrato nei primi giorni, no, incomincia ad emergere un problema, no, che non sono legati alle promesse soltanto coloro che abitano in Palestina, ma anche tutti quelli della diaspora. E quelli della diaspora hanno delle letture, no, più aperte già del giudaismo, e diventa una possibilità in questo senso di annuncio di una salvezza già diversa, no? E comunque c'è una diversità legata, come dire, a due gruppi. Bisogna servirli, e bisogna servirli secondo le loro necessità. Allora ecco già il primo conflitto, no, interno alla Chiesa, non esterno, no? Prima sono pensate al passaggio di Gamaliele al capitolo quinto, no, sono gli altri che, no, contestano la Chiesa, contestano gli apostoli. Ma poi la questione delle vedove, no, per il gruppo, per la parte, no, della comunità che proviene dalla diaspora, diventa un conflitto interno. Come si risolve? Mediante la specificazione, primo, dell'unità della comunità. Ma una comunità viene mantenuta unita, no, custodendo le relazioni attraverso anche delle presenze di servizio. Quindi sette uomini di buona reputazione, i quali, no, non sono soltanto diaconi, vengono presi come modello del diaconato, ma in realtà, come dire, svolgono una funzione apostolica. Poi la sottolineatura di Stefano e di Filippo, no, conferma, no, questo aspetto. Però è interessante questo elemento, no? Perché, perché l'Israele di Dio, potremmo dire, dell'Antico Testamento e dell'Intertestamento, è già una realtà complessa. La Chiesa che viene da lì è realtà complessa, e Luca insiste a mostrarla come realtà complessa e deve far vedere che c'è già stato un conflitto interno al giudaismo, no? Perché questo gli permette di mostrare poi No, che c'è un altro conflitto che nasce dal fatto che Paolo e Barnaba scuotono la polvere dai loro piedi e vanno, perché c'è la contestazione, no, dei giudaizzanti, vanno verso i pagani. E vanno verso i pagani in quale modalità? Annunciando il Vangelo.
No, si mette, esci, esci, finito di parlare. Non è fatto.
Io stesso me,
l'operatore deve... Ok. Allora, credo di essermi spiegato in questi passaggi. Allora, è evidente che arriva poi una contestazione legata a che cosa? A una interpretazione non del giudaismo e della fedeltà che il cristianesimo deve avere al giudaismo e deve avere soprattutto al principio della legge. E qui leggere tutto l'epistolario paolino e vedere come dalla legge non è salvato nessuno, perché la legge ti rivela quello che devi fare, quindi ti rivela che sei incapace di farlo, sei peccatore, no, soltanto lo spirito ti può liberare. Quando dice ai Galati, no, ma siete così stolti, Galati, che prima avete incominciato con l'esperienza dello spirito e adesso volete tornare alla legge. Cioè non comprendete che è soltanto lo spirito che vi salva. Avete presente l'inizio del capitolo 8 della lettera ai Romani, quando dice che la legge dello spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Ma lo spirito non è legge, ma è il principio che permette di vivere la legge. È quella possibilità che la legge non sia scritta sulle tavole di pietra, ma sulle tavole di carne dei vostri cuori. Potremmo dire, no, una specie di endiadi, no, la legge che è lo spirito ti dà vita in Cristo Gesù, liberandoti dalla legge del peccato e della morte. Allora, in questo senso, vedete, in ragione dello spirito vengono risolti i conflitti. E qui, capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, dove Pietro... E qui è strategica, no, la sottolineatura. Pietro viene invitato nella casa di Cornelio. Fa il suo discorso, no? In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, qualunque popolo appartenga, e a lui accetta. Ha un discorso di un'apertura enorme, o meglio, è Pietro che lo fa... E Luca che lo mette sulla bocca di Pietro? È certo che se lo fa Pietro questo discorso e Luca fa passare questo messaggio, poi non ci sarà problema se Paolo fa lo stesso discorso. Non so se è chiara la logica. Allora, in questa modalità, no, viene detto che Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Rilegge la storia di Gesù, il momento, no, del suo ministero messianico, lo hanno ucciso, ma Dio lo ha esaltato, lo ha resuscitato, no? Tutti i profeti gli rendono testimonianza, la salvezza è nel suo nome. L'annuncio, no, di Gesù, no, come Signore e Salvatore, determina che cosa? Un elemento particolare. Sono giunti gli ultimi tempi. Perché? Perché sui pagani scende lo spirito, che è lo spirito di Cristo. In ragione di questo annuncio di Cristo. Un morto non può dare lo spirito. Quindi annunciare Cristo, no, e avere come conseguenza il dono dello spirito significa che il Cristo è risorto e che lo Spirito agisce e instaura i tempi nuovi, definitivi, quelli del Regno di Dio. Qui però è accaduto qualcosa di particolarmente nuovo, perché mentre nei capitoli precedenti lo Spirito è la prova che Cristo è risorto, la prova provata, perché gli apostoli che cosa fanno? fatevi battezzare nel nome di Gesù, dopo riceverete il dono dello Spirito. Fatevi battezzare nel nome di Gesù. Quindi essere battezzati nel nome di Gesù significa legarsi, no, a quel nome che è riconosciuto come manifestazione di una potenza che si rivela viva. Ma se era stato messo in croce e dona lo Spirito, significa che era realmente morto, ma è realmente risorto. Era realmente qua giù, ma non lo troviamo più nel nostro, nelle nostre modalità di relazione perché sta lassù. Ricordate l'inchiesta di Damiano Damiani, quando l'affermazione fondamentale era: no, per l'impero romano non può succedere che uno muoia e non sia catalogato tra i morti e debba essere catalogato tra i vivi. No. Allora, il Cristo risorto dona lo Spirito donato, lo Spirito sperimentato in ragione dell'essere battezzati nel nome di Gesù, dimostra che il Cristo è risorto perché un morto non può dare lo Spirito. Siccome, no, attraverso i primi capitoli è chiaro, no, che il Cristo è risorto perché dona lo Spirito, adesso il Cristo risorto che cosa fa? Dona lo Spirito ai pagani. Cioè rompe la chiusura al solo Israele, rompe la chiusura ai soli membri del popolo eletto e arriva tutto questo invece a una realtà più ampia, no? Cornelio, cioè un pagano buono, onesto, che cerca il regno di Dio, ma un pagano straordinario, pio, no? Che raccoglie, fa del bene, ma un pagano. Cioè qui si spezza un cerchio e quindi si apre la prospettiva verso la possibilità che la Chiesa diventi, no, questo doppio corpo composto in unità in ragione dell'azione dello Spirito. Per spiegarvelo basta, meglio, non ho neanche necessità di spiegarvelo, basta che vi richiamo la benedizione nella lettera agli Efesini. Ricordate il testo, se qualcuno dice i Vespri, ad esempio, lunedì: benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo, eccetera, eccetera, eccetera. No, viene giù la ricapitolazione di tutto in Cristo. Tutto quello è meraviglioso e noi lo recitiamo come se ci riguardassimo, ma in realtà nel testo di Paolo non riguarda noi, riguarda Israele. In lui anche voi siete diventati primizie in ragione del dono dello Spirito. Cioè, lo Spirito, no, di Cristo viene donato a tutti e quindi la Chiesa diventa che cosa? Giudei e greci, israeliti e pagani, che si ricompongono come nell'Antico Testamento erano composti il Regno di Giuda e il Regno di Israele per fare l'intero Israele, composti in unità in ragione dell'unico Spirito. Lo Spirito compone le differenze, lo Spirito compone anche i conflitti. Non solo compone le differenze, quindi permette nella missione l'allargamento a tutti e quindi l'arrivo della parola fino ai confini del mondo, ma anche la composizione dei conflitti, perché da Atti 10 incomincia questo passaggio, no, particolare: perché avete fatto questo? La domanda dei puri e duri del gruppo militante dei giudei o della comunità di estrazione palestinese che fa capo a Giacomo il Minore. Perché avete permesso che coloro che si nutrono, no, di cibi, no, che sono fonte di peccato, e coloro che agiscono in ragione di principi che non appartengono alla legge, no, vengano introdotti all'interno della Chiesa? La risposta è semplice: ma non siamo stati noi, è stato lo Spirito. E il racconto è quello dell'esperienza. Allora è interessantissimo perché qui c'è dentro un metodo, il racconto dei fatti, il racconto delle esperienze. In fondo il cammino sinodale che si va aprendo nelle chiese locali, nelle diocesi, sapete in che cosa consiste? Nella domanda a che punto sta la vostra esperienza del camminare insieme, la vostra esperienza di chiesa, la nostra esperienza di chiesa. No? E in questo senso, no, è una consapevolezza che nasce dal riconoscere come lo Spirito agisce nella Chiesa, come il Signore che dona lo Spirito rende di nuovo vivo il Vangelo attraverso e dentro le nostre esperienze di Chiesa, dentro i nostri cammini, dentro le nostre scelte, dentro il nostro coraggio di tornare, dice una formula tecnica, alla evangelica vivendi forma, alla forma evangelica di vita, no? A quella fedeltà al Vangelo che diventa, no, non so se vi ricordate, no, 1975, no? Il quinto Evangelio, Mario Pomiglio, un testo in cui il racconto era che la comunità cristiana diventa Vangelo essa stessa, accogliendo lo Spirito e quindi realizzando. Vedete, in tutto questo, no, il mio tempo sta terminando, non ho voluto stare direttamente sui testi, ma ho voluto raccontarvi una dinamica, no? E in questa dinamica straordinaria, il punto di arrivo, vi diceva, è quello di Atti 15, che non è totalmente risolutivo, no? Sembrerebbe risolutivo. È risolutivo in che termini? Nei termini che con la decisione presa dagli apostoli, dalle colonne della Chiesa, la scelta di Paolo e Barnaba e poi il cammino di Paolo non sono fuori dalla Chiesa, sono dentro. In realtà poi no, quella scelta che è di una limpidezza, di un equilibrio straordinari, però non ferma i facinorosi, non ferma i giudaizzanti. Voi immaginate quant'è terribile l'esperienza di Paolo, il quale si muove andando, è suo quasi vanto, no, non ho quasi, tolgo il quasi, vanto, andare dove nessuno è mai andato. All'Illiria, poi, vabbè. Nella tradizione raccontano che è andato in Spagna, a Tarragona, eccetera, eccetera. Vero, possibile? No, certamente risponde a quella, sua volontà di andare per percorsi, per vie, che portano il Vangelo fino ai confini del mondo, ma anche che, no, povero Paolo. No, gli permettono di non incontrare questi che lo stanno perseguitando, che vogliono la sua pelle, che vogliono, sono dentro la comunità, non sono giudei, sono giudaizzanti, sono quelli che non possono pensare che la comunità cristiana nata dalla morte e dalla risurrezione di Cristo possa fare a meno di un vincolo superiore a Cristo stesso che sia la legge. Per cui, no, immaginate, Paolo arriva e per regola che cosa fa? In una città, e per regola che cosa fa? Per prima cosa va da coloro che sono in diritto di ascoltare il Vangelo, cioè che le promesse di Dio fatte a Israele si sono realizzate in Cristo. Quindi va dove? Nella sinagoga. Annuncia questo, no, se non accolgono, scuote la polvere, va e annuncia, no, anche agli altri, nasce la comunità, così nasce la comunità di Tessalonica, così nasce la comunità di Corinto, tante altre comunità nell'Asia Minore. Dove è stato, dove è iniziata una comunità? Immancabilmente arrivano questi a sporcare il nome di Paolo, a sporcare il Vangelo che lui predica, no? E a tentare di rompere, no? Quella verità della vita comunitaria che era nata dalla predicazione di Paolo. Quindi, in realtà, vedete, nella Chiesa i conflitti dipendono, no, da noi che ci stiamo dentro e dalle intenzioni che ci muovono, da quello che ci porta e dal fatto di credere o non credere, no, che a condurre la Chiesa non siamo noi, ma è lo Spirito, e che noi tutti come soggetti, no, popolo santo di Dio con i suoi pastori, no, siamo sotto quella guida dello Spirito, il quale ci conduce nella storia verso il Regno di Dio. Allora, questo è un elemento, un quadro di riferimento straordinario, no, per la Chiesa di oggi, che vive ancora tutte queste tensioni. Chi dice che la sinodalità è una moda portata dal Papa latinoamericano, che è teologia della liberazione, che è tutta un chiodo fisso perché lui vuole rendere, è comunista e vuole rendere democratica la Chiesa. Dall'altra parte, chi vuole spingere troppo in avanti e non custodire, no, quello che è il dono che noi riceviamo dalla tradizione, è una questione enorme. Siamo sfidati dagli Atti degli Apostoli, dal Nuovo Testamento, dalla vicenda di Paolo. Siamo sfidati dal dinamismo della tradizione, siamo sfidati dall'oggi della Chiesa, no, che è una faticosa, no, recezione del discernimento fatto sulla Chiesa dal Vaticano II. In un tempo, guardate quanto è grande il Signore, che precede di poco il tracollo della società, no, della società fondato sul principio di autorità, il 68 che sbaraglia tutto. Voi immaginate che cosa sarebbe stata la Chiesa senza quel discernimento fatto prima del 68. Come sarebbe stata devastata da questa contestazione? Lo è stato, lo è stata. No, perché? Perché come una struttura che è bloccata per tanti secoli, come dire, viene messa alla prova da un'istanza di cambiamento molto forte. In questo momento noi siamo chiamati a comprendere quanto siamo disposti ad andare per questa via, se abbiamo voglia, se ci lasciamo coinvolgere, però non dovrebbe dipendere dalla nostra voglia, dovrebbe dipendere dalla consapevolezza che siamo parte della Chiesa, siamo membra della Chiesa, corpo di Cristo, siamo parte di questo popolo e questo popolo in cammino. Se qualcuno vuole rimanere indietro, se la flotta veneziana non si muoveva in unità, il rischio della barca che rimaneva indietro era quella di essere attaccata dai pirati ed essere affondata, eccetera, eccetera. Gli esempi si potrebbero moltiplicare. Io termino con un esempio e con una domanda. Una domanda, meglio, un augurio, più che si traduce anche in domanda, a fare in un certo modo. Vi dicevo prima che sono uomo di montagna, di Alta Val Camonica. Scende il fiume e per chi è uomo di montagna, ma è una valle, no? Quelli che sono nati sul versante di destra dicono che quelli che sono dall'altra parte, alla costa, no? Di fronte a noi, no? Dall'altra parte c'è la costa, no? Sono brutti, sono cattivi, sono stupidi, che non, nessuno deve andare là a cercare moglie, eccetera. Una volta, naturalmente, oggi, come dire, questo non c'è più, anche perché tutti scendono. E naturalmente quelli dall'altra parte della costa dicevano tutte le stesse cose di noi che stavamo su quest'altro versante. Però che cosa succede? Che quando scendi a valle, vicino al fiume, magari a beverare le mucche, perché l'economia di una volta era un'economia di sopravvivenza legata alla fienagione e a poco di più, no, non era, come dire, la ricchezza di lor signori di Venezia, no, ti accorgi che quello che sta dall'altra parte è uguale a te. Per cui o fai la scelta della guerra di Piero, ricordate la canzone di André, sparagli Piero, sparagli adesso, no, perché se non gli spari, spara lui, no? Oppure ti rendi conto che è uguale a te, al tuo stesso volto, solo che sta, no, fronte a te, che in realtà ha una postura diversa, ma non fa nient'altro da te, di quello che fai tu, e ha gli stessi desideri che hai tu. Stesse azioni, stesse aspirazioni. Mettere insieme. È stupido, è inutile, è dannoso contrapporsi. Quando lo Spirito di Cristo unisce, ma non per uniformità, ma per comporre le diversità in una meraviglia di sinergie che rendono la Chiesa capace, no, di profezia, capace di cammino, capace di verità, capace di testimonianza. E il Nuovo Testamento ci attesta questo, ci attesta queste possibilità. Gli Atti degli Apostoli, no, con il Concilio di Gerusalemme ci dice che si può comporre il conflitto formalmente, ma poi dipende da noi, dipende da quanto siamo capaci di entrare in questa obbedienza allo Spirito che ci fa riconoscere gli altri come fratelli e non come nemici. La sfida data alla Chiesa di oggi è la stessa, perché in fondo nella Chiesa ritornano sempre le stesse questioni, no, in modalità legate a contesti diversi, a situazioni culturali diverse, a cammini diversi, ma sempre con quella stessa dinamica, e sempre e solo lo Spirito può essere colui che lo risolve, colui che avvia la soluzione, e sempre noi siamo chiamati a quella docilità e a quella obbedienza dello Spirito, no, che ci permette di camminare insieme. Grazie. Grazie del vostro ascolto.
Grazie a lei, Don Dario. Ci dispiace di non aver dato la possibilità di interagire con gli ascoltatori come magari avrebbe preferito.
Quando vi riunite la prossima volta? Quando vi riunite la prossima volta?
Non sarà online, ma cominceremo in presenza.
Allora, mandatemi le vostre domande, per favore.
Sì, va, no? Bene.
E io, in un modo o in un altro, magari anche in presenza, però con una piccola connessione, no, provo a rispondere.
Va bene.
Può essere? Questo... Può essere?
Sì, sì, sì.
Ah, okay.
Gli strumenti permettono di fare, okay, cose che una volta erano impensabili. Comunque questo ha permesso a noi di ascoltare senza temere di essere interrogati a sorpresa.
E vero?
E questo, anche se questo poteva magari dare ulteriore vivacità al suo intervento. Grazie, perché in modo chiaro, e anche per essere coinvolto direttamente nell'esperienza del Sinodo, ci ha spiegato in modo dettagliato quello che è il cammino che attende tutta la Chiesa nei prossimi anni, per essere quel popolo di Dio in cammino oggi, suscitato dallo Spirito. Questa è la sua natura, la natura della Chiesa, lo è da sempre, anche se qualche volta può averlo dimenticato. Ce l'ha documentato da un punto di vista biblico, teologico, spaziando attraverso molteplici testi biblici dell'Antico e del Nuovo Testamento, e attraverso documenti del Magistero, in modo particolare del Concilio Vaticano II. Il cammino sinodale vuole ravvivare in tutti i battezzati la coscienza di essere questo popolo radunato per vocazione, un dono di cui essere grati, ma anche un debito che abbiamo nei confronti del mondo nel quale viviamo. Auguro a tutti una buona ripresa, raccomandando la prudenza necessaria in questi tempi per fare le cose in sicurezza, senza prendere sotto gamba nessuna delle indicazioni sanitarie che conosciamo bene. Grazie ancora a Don Dario, a tutti voi per la vostra partecipazione e ai miei collaboratori che vi accompagneranno. La registrazione dell'incontro di stasera nei prossimi giorni sarà a disposizione nel sito della Scuola Biblica. Don Dario ci ha detto veramente molte cose È stato un intervento molto ricco, molto denso, e forse anche di ascoltarlo permetterà di cogliere qualche particolare in più. Buona serata e grazie di nuovo a tutti
Ciao a
quanti.
tutti, grazie della visita
Grazie,
all'Arezzo.
e accogliendo l'invito di Don Dario, se avete domande, mandatele pure e poi vediamo come rispondere.